Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Siamo alla fine di un anno. Come possiamo usare questo passaggio di tempo da un anno all'altro per aiutarci a crescere spiritualmente? Se guardiamo alla creazione, è evidente che è stato Dio a stabilire i vari passaggi di tempo. In Genesi leggiamo della creazione e vediamo che Dio ha stabilito modi per l'uomo di tener conto del tempo che passa. Io leggo Genesi 1, 14 e 15. Poi Dio disse: vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte, e siano per segni e per stagioni e per giorni e per anni, e servano da luminari nel firmamento dei cieli per fare luce sulla terra. E così fu. Dio ha creato giorni, giorno e notte, 24 ore, mesi, stagioni e anni. Dio sa che noi abbiamo bisogno di indicatori di tempo per aiutarci ad avere una prospettiva giusta della vita, per aiutarci nel conto che la vita è limitata e bisogna spenderla bene. Dio ci ha dato indicatori da tempo, e la Bibbia ci insegna questo per farci fermarci a riflettere, in modo che possiamo contare bene i nostri giorni. Voglio leggere la prima parte di Salmo 90, scritto da Mosè. O Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazioni in generazioni. Prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra o il mondo, anzi, da sempre e per sempre, Tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, o figli degli uomini. Poiché mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato, o come una vigilia nella notte, tu li porti via come un'inondazione. Essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e dissecca. Poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atteriti dal tuo furore. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, per i più forti ad 80 anni. Ma quello che costruisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne voliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Abbiamo bisogno di Dio per contare i nostri giorni, perché tendiamo a vivere preso con le cose della giornata, del mese, dell'anno, che passeranno, cose che non dureranno, e così viviamo male, siamo trascinati dal peccato, non pensando che quel peccato finirà e lascerà le brutte conseguenze. E abbiamo bisogno di fermarci, per valutare, per ricordare, per riconoscere. E così Dio ci ha dato giorni, settimane, mesi e anni. Era il giorno, è importante fermarci ogni settimana. Il giorno del Signore, la domenica, è un tempo per fermarci dal lavoro e focalizzare su Dio, riindirizzarci. Ma poi ogni tanto, ogni 365 giorni specificamente, tranne una volta ogni 4 anni, Dio ci dà l'anno solare. Un tempo più speciale per fermarci. Infatti nella Bibbia molto spesso si parla dell'età delle persone, giusto? Tizio diventò re quando aveva 8 anni, fino a quegli anni lì, nel 8 anno del regno di quel re lì, Dio mette molto attenzione sugli anni. Perché un anno è un'unità di tempo che non è né corto, ma neanche troppo lungo, dipende dalla persona, ma uno può arrivare a 70, 80 anni, qualcuno un pochettino di più. Quindi un anno è un tempo speciale per fermarci, per veramente avere una prospettiva più corretta, perché noi tutti abbiamo una prospettiva falsa di natura. È per quello che scegliamo male. Allora Dio ci ha dato questi indicatori di tempo che ci aiutano a fermarci. Nell'Antico Testamento Dio ci ha dato le feste annuali. Se ricordate, i giudei ne avevano 3 a cui tutti gli uomini, quindi da ogni famiglia, erano obbligati ad andare a Gerusalemme. Era un tempo per farli fermare. E noi abbiamo bisogno di fermarci per pensare. Allora, visto che siamo alla fine di un anno, voglio fermarci e voglio utilizzare questo tempo per darvi qualche mezzo pratico per come valutare l'anno. Ok? Quindi non valuteremo l'anno, ognuno deve fare quello per conto suo, ma io voglio darvi degli attrezzi, dei mezzi che possono aiutarci. E elenco subito quello che voglio toccare oggi. Uno, è importante ricordare, e io direi per iscritto in modo preciso, motivi per ringraziare Dio. E parleremo di cosa fa quello. Poi, ricordare l'opera di Dio. E certamente queste due cose si sovrappongono, però è buono ricordare l'uno e l'altro. Perché le promesse non sono solo le opere di Dio. Invece le opere sono sempre... motivi di ringraziare non sono solo le opere. Però le opere sono sempre motivi di ringraziare. Poi, importantissimo ricordare le nostre cadute, i nostri peccati, in modo specifico. Questo ci dà grande beneficio che vedremo Dio volendo. E poi quarto, è buono fermarci a stabilire dei traguardi. Non risoluzioni, ma chiari traguardi. E Dio volendo quello sarà un altro sermone. Voglio toccarlo lì, ma sarà un'altra cosa. Allora, inizio esortando ciascuno di noi a fermarci, a elencare in modo specifico, chiaro, dettagliato, motivi per cui possiamo ringraziare Dio per quello che ha passato e è successo quest'anno passato. Quanto è importante avere un cuore che trabocca nel ringraziamento? Io ho detto, perché è tanto chiaro nella vita e tanto chiaro anche nella Bibbia, se tu hai un cuore che trabocca in ringraziamento, indipendentemente dalle circostanze, tu avrai gioia. E se tu hai un cuore che non trabocca in ringraziamento, nonostante circostanze meravigliose, tu non avrai gioia. La gioia è strettamente legata al quanto ringraziamo di cuore. E tante persone mancano la gioia perché ringraziano poco. Allora, la Bibbia ci comanda a ringraziare, per esempio, Salmo 100, versetto 4, entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome. Quando veniamo davanti a Dio, che dovremo fare tutti i giorni, ripetutamente, dobbiamo venire con ringraziamento. Tutto quello che abbiamo viene da Dio, la vita viene da Dio. Le promesse vengono da Dio. Tutto è gestito da Dio per il nostro bene. Perciò motivi di ringraziare ci sono. Ma non solo in modo vago. Non solo, oh Signore, grazie per tutte le benedizioni che abbiamo. No, non basta quello. Infatti, Salmo 103, versetto 1 e 2, leggiamo. Benedici l'anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me. Benedica il suo santo nome. Benedice, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Dio vuole che noi ringraziamo Dio in modo specifico, dettagliato, non dimenticando alcun beneficio. Quindi non vale dire: oh Signore, grazie per tutte le benedizioni che abbiamo in Cristo. Amen. Onestamente è un'offesa, perché non ho pensato minimamente quali sono questi benefici. Non devo dimenticare alcuno dei suoi benefici. Quindi il ringraziamento è qualcosa da fare specificamente, in modo dettagliato. Se tu vuoi gioia, ubbidisci a questo comandamento. Ma non solo nei momenti belli, ma nei momenti più disperati, quando sono aggravato, afflitto, e porto a Dio le mie suppliche. Anche in quei momenti, con le suppliche, voglio portare il ringraziamento. Filippesi 4, 6, con il beneficio e i risultati di 7. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Dobbiamo ringraziare Dio nei momenti belli, nei momenti brutti. E grazie a Dio c'è da ringraziare Dio. Colossesi 3:17 dice: qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Allora, dobbiamo ringraziare, ma quello non è quello che voglio dire. Cioè, va bene, ve lo dico, ma non voglio mettere l'enfasi sul fatto che dobbiamo ringraziare. Voglio parlarvi di che cosa cambia nella tua vita quando tu sei pieno di ringraziamento. Che cosa cambia? Quando tu vivi veramente come parte di chi sei, ringraziando Dio in modo specifico, sincero, profondo e dettagliato tutti i giorni, cosa succede nella tua vita? Allora, ricordate una cosa. Noi siamo quello che pensiamo. Quello che noi scegliamo come oggetto dei nostri pensieri determina chi siamo, come viviamo e la condizione del nostro cuore. Per esempio, se io penso ai falsi benefici del peccato, quello che mi offre, io avrò una vita piena di peccato. Perché come Eva guardava l'albero: oh che bello tutto quello che mi offre, certo è arrivato a mangiare il frutto a peccare, perché fissava gli occhi sulle false promesse. Se noi guardiamo il peccato e pensiamo perciò al peccato, noi arriveremo a vivere nel peccato, con tutte le brutte conseguenze. Se io scelgo, ed è sempre una scelta, di riempire la vita con i problemi, con le ingiustizie, con le cose che mi pesano, mi danno fastidio, che non cambiano, che vorrei che cambiassero. Se io scelgo di riempire i pensieri di quelle cose, sarò aggravato, amareggiato e non avrò gioia, perché sono stolto. Se invece riempiamo i nostri pensieri con motivi per cui possiamo abbondare in ringraziamento a Dio, non dimenticando alcuno dei suoi benefici, ricordando le benedizioni che abbiamo in Cristo, nonostante i problemi che ci sono, nonostante i dolori che ci sono, nonostante le tentazioni che ci sono, se noi siamo focalizzati su pensare motivi per cui ringraziare Dio, avremo gioia. Avremo vittoria sul peccato. Avremo una vita che conta. Avremo la soddisfazione nel cuore. E vedremo l'amore di Dio per noi. Vedremo la cura di Dio per noi. E questo non farà altro che aumentare ancora di più la nostra gioia. Quanto importa dove scegliamo a guardare? Allora, se noi pensiamo a tutti i benefici che abbiamo da Dio e non soprattutto i benefici materiali, perché è molto pericoloso ringraziare Dio principalmente per i benefici materiali, economici, buona salute, quando ci sono, quando una stagione dove sono ricolme di benedizioni spirituali e materiali, perché è pericoloso concentrare su quelle benedizioni e ringraziare Dio soprattutto per quello? Perché? Perché prima o poi mancheranno. E poi vedrò la mia cosiddetta fede forte, che non era mai forte, si sciupera e diventata molto debole. Invece, quando noi guardiamo soprattutto le benedizioni spirituali che abbiamo in Gesù Cristo, quando guardiamo alle promesse che sono sicure, grazie a Dio, cosa ci farà vedere? Cosa vedremo? Ok? Vedremo la potenza di Dio. Vedremo la potenza di Dio che opera potentemente. E se io penso all'anno passato, ricordando le benedizioni spirituali, vedrò la potenza di Dio, vedrò la bontà di Dio, vedrò la bontà di Dio. E sarà, ma Dio mi ha ricolmato di benedizione. Che cuore! E questo mi incoraggerà. Vedrò la preziosa misericordia di Dio. Perché ricorderò quante volte ho peccato e Dio mi ha perdonato e mi ha portato avanti, e nonostante il mio cuore, che spesso era duro, non mi ha lasciato, ma continuava la sua opera. E vedrò la sua misericordia. E certamente questo mi fa vedere il suo amore per me, che risoddisfa il cuore, vedere l'amore di Dio. Il peccato non soddisfa il cuore. Vedere l'amore di Dio soddisfa il cuore. Tu vuoi un cuore soddisfatto? Smetti di cercare in quello che gli uomini cercano, che non soddisfa mai, per quello che continuano a cercare. Cerca nel vedere l'amore di Dio. E certamente, ricordando i grandi benefici di Dio che ho, mi farà vedere la sapienza di Dio. Oh Signore, guarda come ha operato. All'epoca non capivo niente, non capivo niente, ma guarda quello che hai fatto con quello. Quanto sei sapiente! Allora io vedo la sapienza di Dio, vedo la potenza di Dio, vedo l'amore di Dio. Questo mi fa star bene. Questo mi fa star bene. Allora, se anziché pensare alle false promesse del peccato, se anziché pensare ai problemi, e ci sono, le cose pesanti ci sono certamente in questa vita per forza, se noi scegliamo di focalizzare sulle cose per cui possiamo abbondare nel ringraziamento, è un motivo che non ringraziamo tanto, perché non pensiamo spesso. Vedremo tutte queste cose. L'amore di Dio, la bontà di Dio, la potenza di Dio, la misericordia di Dio, la sapienza di Dio. Allora come vivremo? Se questo è quello a cui stiamo pensando, ed è tutto frutto di avere un cuore che abbonda nel ringraziamento, come vivremo? Saremo trasformati. Anziché essere presi con tutte le faccende quotidiane, anziché essere intrappolati e inciampati dalle false promesse del peccato, anziché essere scoraggiati dai problemi, avremo la gioia della salvezza. Avremo quella speranza che farà sì che le persone, 1 Pietro 3,15, chiederanno a noi della speranza che vedono in noi. Inizieremo la giornata, usciamo giù in cucina, dove iniziamo la giornata con la famiglia, con un sorriso profondo, non perché tutto va bene, ma stiamo pensando, prima di alzarci, di chi siamo in Cristo. E perciò, alla luce di tutto questo, voglio incoraggiare ciascuno di voi a scegliere di prendere il tempo, anche in questi giorni, e poi ogni settimana e ogni giorno, di prendere un tempo ampio, con carta e penna, meglio ancora se è in famiglia, e fare un elenco che alla fine servono più pagine. Motivi per ringraziare Dio. Certamente dovete includere, se ci sono, cioè se hai buona salute, mettelo giù, se ci sono ampi soldi, mettete giù quello. Ma mettete giù molto più le cose di più grandi, più importanti, le benedizioni spirituali. Quindi è impossibile dire con troppo forza quanto è importante avere una vita in cui siamo persone che abbondiamo nel ringraziamento. Se tu non abbondi nel ringraziamento, per una cosa stai peccando contro Dio. Ma ancora di più, stai danneggiando la tua anima. Stai mancando la gioia della salvezza. Se tu non abbondi in ringraziamento, la prima cosa da fare è di fermarti e dire: Signore, sto vivendo stoltamente nel peccato, perdonami. E purtroppo, Signore, questo è il mio carattere. Non è una cosa temporanea se non lo è. È come sono. Perdonami, sono qui da più di 20 anni, 30 anni, 10 anni, quello che sei. Perdonami per mezzo di Gesù Cristo. Io cambio direzione oggi. Farlo. Quanto mi rattrista di predicare la verità e sapere che le verità, che non sono le mie, sono di Dio, che vengono dichiarate, possono trasformare vita. E di vedere persone che continuano a stare lì senza la gioia della salvezza, anno dopo anno, perché non accolgono i tesori che Dio ci dà tramite la sua parola, mi spezza il cuore. Non rigettare i doni di Dio. Tu non puoi forzarti ad iniziare la mattina con un sorriso, perché sarà finto. È finto. Dio non vuole quello. Tu puoi avere il sorriso che viene dal cuore quando tu inizi la mattina, avendo già, prima di alzarti, pensato ai benefici che hai in Cristo. Questo è quello che ci serve. Dio sarà glorificato e tu sarai fortificato. Passo a cosa succede quando pensiamo all'opera di Dio. L'opera di Dio che ha fatto per noi. In questo caso parliamo dell'opera di Dio nell'ultimo anno, è un'epoca di tempo che Dio ha stabilito. Quanto è importante ricordare in modo specifico, in dettaglio, l'opera di Dio nella nostra vita. Un errore molto comune nella vita di tanti credenti è che ci lasciamo vivere per oggi. Presi con gli impegni, devo fare questo, oh no, c'è quello da fare, come riesco a compiere tutto, devo completare questo, oh non riesco, non riesco. E siamo talmente presi con le faccende, cose giuste da fare, che non prendiamo tempo a pensare, a riflettere sulle cose di più grandi. Ci lasciamo essere Marta, presa con le faccende, correndo qua e là. Ma io devo fare quello che devo fare, ma non devo pensare tutto il tempo a quello. Cioè, molto spesso, il mio pensiero non giova niente. Se io penso a qualcosa, non è che mi fa compiere di più. Quando ho valutato, poi stare lì e sempre pensare, non cambia niente, se non che cambia drasticamente che non sto pensando a quello che potrebbe edificarmi. Quindi è importantissimo fermarci per ricordare dall'opera di Dio ogni giorno per quel giorno e adesso per l'anno intero. Nella Bibbia troviamo ripetutamente brani che ci parlano dell'importanza di ricordare le opere di Dio nel passato. Infatti l'Antico Testamento è pieno di brani in cui si ricordano le opere passate di Dio. Abbiamo esempio dopo esempio dopo esempio. Vi leggo un pezzettino di Salmo 77. Asaf, l'autore, si trovava in un momento terribilmente difficile. Non vede la cura di Dio, non vede soluzione, ma lui sceglie di pensare all'opera di Dio nel passato. Vi leggo Salmo 77. La mia voce si eleva a Dio e grido. La mia voce si eleva a Dio ed Egli mi darà ascolto. Nel giorno della mia avversità ho cercato il Signore. Durante la notte la mia mano è rimasta protesa senza stancarsi e l'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Mi ricordo di Dio e gemo. Mi lamento, il mio spirito viene meno. Tu mantieni aperte le mie palpebre. Sono così turbato che non posso parlare. Ripenso ai giorni antichi, agli anni dei tempi passati. Durante la notte mi ritorna alla mente il mio canto, merito nel mio cuore e mio spirito investiga. Mi rigetterà il Signore per sempre? E non mi graderà mai più? E la sua benignità cessata per sempre? E la sua parola venuta meno per le generazioni future? Ha Dio forse dimenticato di aver pietà e all'ira posto fine alle sue compassioni? Io ho detto, il motivo della mia afflizione è che la destra dell'Altissimo è mutata. Allora cosa farò? Ricorderò le opere dell'Eterno. Sì, ricorderò le tue meraviglie dei tempi passati. Mediterò su tutte le tue opere e considererò le tue gesta. Oh Dio, la tua via è santa. Quale Dio è grande come Dio? Tu sei il Dio che compie meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza fra i popoli. Col tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Le acque ti videro, oh Dio, le acque ti videro e furono spaventate. Anche gli abissi tremarono. Le nubi versarono diluvi di acqua, i cieli tuonarono e le tue saette guizzarono. Il fragore del tuo tuono era nel turbine. I lampi illuminarono il mondo e la terra fu scossa e tremò. Apriste la tua via in mezzo al mare, il tuo sentiero in mezzo alle grandi acque, e le tue orme non furono riconosciute. Tu guidasti il tuo popolo come un gregge, per mano di Mosè e di Arrone. L'autore Asaf si trova in un momento molto difficile, ma scelse di pensare e ricordare le opere passate di Dio, le meravigliose che Dio aveva compiute nel passato. Scelse a non solo ricordare, ma dice meditare su queste cose. E cosa succede? Cosa succede quando tu scegli di meditare sulle opere passate perché al momento non vedi le opere? Questo fortifica la tua fede. Questo fortifica la tua fede. Infatti, ci sono il Salmo successivo, 78, e Asaf ancora, e non fa altro che elenca tutto quello che, non tutto, ma tutta una serie di cose che Dio aveva fatto per il popolo di Dio. Quindi, quando ricordiamo le opere passate di Dio, uno, ci dà motivi di ringraziare. Ma roba vecchia, scusami, moltissima di quella cosiddetta roba vecchia ancora porta benefici oggi. Dio mi ha guidato 42 anni fa a sposare Serena, ma i benefici ci sono. Dio ha fatto cose negli anni passati che i benefici ci sono. Ricordare le opere di Dio mi porta a ringraziare Dio di nuovo per cose che ancora sto traendo grande beneficio. E poi fortifica la mia fede per il futuro. Cioè, se io non ho in mente come Dio mi ha curato nel passato, è difficilissimo avere fede per il presente e per il futuro. Piuttosto è ricordando la cura di Dio. È vero, Signore, in quella prova, in vera prova, non vedevo uscita. E tu hai creato tu la via di uscita. E anche in quella prova, e anche là. E mi hai sostenuto là. Allora, ricordando l'opera di Dio, opera potentemente per darci più forza per oggi. Quindi, dove sono i tuoi pensieri? Sono fissato nel buco di oggi, pensando come se fosse tutto qui? Certo sarai scoraggiato o tentato per forza, perché hai una prospettiva falsa. Hai una prospettiva falsa. Se tu non stai ricordando il passato e non stai ricordando il futuro, hai una prospettiva falsa. Non puoi scegliere bene, sceglierai male, perché non stai tenendo conto di tutte le informazioni. Oh, è fondamentale. La fede non esiste nel vuoto. La fede arriva dall'udire, così vedendo, sentendo, ricordando di chi è Dio e quello che fa e quello che farà, allora ho fede. È per questo che spesso la nostra fede vacilla, perché siamo presi con le cose del momento, non ricordando chi è Dio, la realtà, la fine di tutti, e quello che viene dopo, e grazie a Dio ci racconta, e così scegliamo male, siamo agitati, tentati, frustrati, aggravati. Io ho bisogno di ricordare la potenza di Dio, l'amore di Dio, la saggezza di Dio, la fedeltà di Dio. Non guardare piuttosto ai problemi di oggi o a quello che il mondo mi offre. Quindi io voglio incoraggiarvi di fare il vostro elenco. È bello guardare l'elenco che ha fatto l'anno scorso e quello dell'anno precedente e quello dell'anno precedente. È vero, ricordate il libro Ebenezer, fin qua il Signore ci ha portato. È vero, Signore, avevo dimenticato di quello. A me e Serena piace prendere una serata e stare lì ricordando cose da anni fa. È vero, Signore. Questo fortifica la fede. Ma adesso vorrei parlare del beneficio immenso quando noi ricordiamo i nostri peccati. È un grande aiuto ricordare i nostri peccati. Ma io sono già perdonato, non devo tirare su, Dio ha dimenticato. Dio ha dimenticato, non dobbiamo dimenticare noi. La Bibbia vuole, Dio ci vuole, tramite la Bibbia ci insegna, di ricordare le nostre cadute del passato, di ricordare i ragionamenti falsi che credevamo all'epoca. Questo è un immenso, immenso aiuto e voglio spiegare un pochettino perché. Allora, sappiamo, secondo Corinzi 10, leggo da 3 a 5, che abbiamo ragionamenti falsi, vi leggo. Anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo i ragionamenti, era un'altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Noi abbiamo tantissimi pensieri falsi, e per quello che scegliamo male. E quando Dio ci rivela un pensiero falso, un ragionamento falso, e lo abbandoniamo, è buono nel futuro ricordare quel ragionamento falso. Questa è una forte difesa a non crederci più. Salmo 32, Davide era già perdonato, lui parla di come era quando non era ancora perdonato. So, si ricorda, non è che no, sono perdonato, non devo pensarci più. No, no, si ricorda. Leggo il primo pezzo. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Notate che Davide ricordava molto bene come era quando era nel peccato. Si ricordava la situazione, si ricordava i peccati, si ricordava che Dio non lasciava a lui la vera gioia. E anche noi dobbiamo ricordare questo. Ci aiuta tanto a non cadere. Io vorrei menzionare i benefici specifici che abbiamo quando ricordo del mio peccato. Allora, prima di tutto, ci aiuta ad avere un cuore più sensibile, più attento a non peccare più. Quando penso al peccato, se Eva, non nel futuro non c'era più l'albero, ma dove noi abbiamo ancora le stesse tentazioni, anziché ripensare alla tentazione, se pensasse a tutto il brutto male di conseguenze che sono arrivati a causa del peccato, se pensasse a quello, se pensasse alle benedizioni che avevo mancato, se pensasse a quanto aveva danneggiato il suo rapporto con Adamo, allora si appare una tentazione simile, e dice, no, 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 io mi ricordo dove mi ha portato e non voglio tornare là. Ci aiuta ad avere più in guardia, il cuore più in guardia contro il peccato. Se io non penso più alle vecchie cadute, non penso più ai ragionamenti falsi, se non li vengo, non li faccio mai venire in mente, mi arrivano di nuovo ed io cado di nuovo. Quante persone ho visto, e purtroppo anch'io, che sono caduto nello stesso peccato, lo stesso inganno, lo stesso falso ragionamento, più volte, perché non tenevo in mente. È importante ricordare, no, sono già caduto in questo, non voglio cadere più. Questo è un grande aiuto. Secondo, ricordare i miei peccati, i ragionamenti falsi, è un immenso, e quanto erano terribili, e quanto ho offeso Dio, è un immenso aiuto a ricordare l'immensità del perdono di Dio. Questo grande perdono che all'epoca mi dava grande gioia, e ricordando mi darà grande gioia ancora. È importante ricordare i nostri peccati per ricordare l'immensità del perdono, perché lo vedo come dono prezioso, questo mi dà gioia. Sentite, vediamo questo in pratica nella vita. Sei in un certo campo della vita, un lavoro pratico, sei provato di fare in un certo modo. A me è successo di fare certe cose, non funzionano, però non ci penso più. Poi dopo un certo periodo, lungo abbastanza che non ci penso, devo fare la stessa cosa, e questo è successo a me più volte, faccio nello stesso identico modo, e indovinato, non funzionava la prima volta, non funziona la seconda volta. E poi dopo un po' faccio ancora, non ricordando, e non funziona la terza volta. Se io ricordassi, no, ho già provato questo, non voglio provare più quel modo, non funziona, allora sarei attento. È utile ricordare i nostri peccati. Voglio menzionare velocemente un piccolo discorso che credo di aver fatto nel passato, ma è importante. Senso di colpa. Ricordate che ci sono tre tipi di senso di colpa, ricordate? Allora, c'è il senso di colpa quando io, e questo è successo a me tante volte, mi viene in mente qualcosa che ho un peccato che ho compiuto, che ha portato delle brutte conseguenze, magari che esistono tuttora. Vedo quella conseguenza e di nuovo mi sento colpevole per quel peccato, ma in quel caso ho confessato a fondo quel peccato. E anche se le conseguenze continuano, perché sulla terra a volte le conseguenze continuano, io non sono più colpevole per merito di Gesù Cristo. E quindi quel senso di colpa non viene da Dio. E quando vedo la conseguenza brutta che quel peccato ha prodotto in me o in altri, può essere motivo di ringraziare Dio. Vedo e mi fa triste, ma dice, ma Signore, sono stato io a causare quello. Ma grazie a Dio in Cristo Gesù sono perdonato. E così tu stai usando anche questo per il mio vero bene. Grazie che mi ricordi, non voglio peccare più. Certamente, se c'è una conseguenza dovuta a un mio vecchio peccato, ma non ho mai veramente confessato quel peccato al cuore, dovrei sentire colpa, anche se la cosa è vecchia, 20, 30 anni fa, non importa. Se non ho mai confessato, ho bisogno di confessare. Troppe persone peccano, lasciano il peccato ma non confessano il peccato, quindi il peccato rimane nel cuore perché non hanno mai confessato. Però se ho confessato non sono più colpevole. Poi c'è un senso di peccato vago dove, oh, non ho fatto abbastanza, ma qual è il tuo peccato? Oh, non lo so, ma non ho fatto abbastanza. Ma cosa? Come hai peccato? Ma non lo so, ma sicuramente ho peccato. Quello non è da Dio. Chi vuole la tua santificazione di più? Te o Dio? Non preoccupatevi. Se hai peccato, Dio non nasconderà il tuo peccato da te. Salmo 139, Davide alla fine dice: esaminami e fammi sapere se c'è qualunque via iniqua in me. Se tu, anche se tu non vuoi vedere il tuo peccato, a volte Dio ci fa vedere. Quindi, ma se tu vuoi vedere il tuo peccato, mai devi pensare: ma sento di aver peccato, ma non so quale sia. Non preoccuparti. Esaminati e umiliati a chiedere qualcun altro di aiutarti ad esaminarti. Scusate, quanto spesso succede che non voglio che gli altri mi aiutino a trovare il mio peccato, perché onestamente non voglio vedere, perché ci tengo l'apparenza. Se tu non vedi un peccato, chiedi a qualcuno vicino a te: mi aiuta a vedere il mio cuore? Grazie a Dio. Quando vediamo il peccato, perché se io ho peccato e lo Spirito di Dio mette pressione su di me, se io cerco, Dio mi farà capire qual è il mio peccato. A quel punto ho il privilegio di poter confessare il peccato, e Dio è fedele ed è giusto e mi perdonerà di quel peccato e mi purificherà. Questo è bello. Quindi, colpa per un peccato già confessato non è da Dio. Un senso vago che non arriva a qualcosa di specifico non è da Dio, perché non posso confessare una cosa vaga. Ma quando c'è un senso di colpa per un peccato reale, posso confessarlo ed essere perdonato. Allora, ho menzionato certamente l'importanza di ricordare motivi di ringraziare Dio, ricordare le opere di Dio, ricordare i nostri peccati. Non ne parlo, però vorrei parlare dell'importanza di avere chiari traguardi. Troppo spesso viviamo presi con le faccende, con traguardi di corta durata, e non abbiamo in mente il traguardo della vita. E così sprechiamo la vita. Ma guardando il tempo e guardando quanto c'è da dire, lascio quello per un'altra volta, ho molto da dire su quello. Quindi per ora, io ringrazio Dio per la fine di un anno, perché vuol dire posso fermarmi. Io non so cosa c'è davanti nell'anno avanti. Non ho idea. Dio sa, ma io no. Io so dove finisce il libro della mia vita. Io so l'ultima pagina, ma i capitoli, se ci sono capitoli, quello che c'è da adesso a quel punto non ho idea, ma Dio sa. Ma io voglio fermarmi a ricordare. Io voglio crescere nell'abbondare, nel ringraziamento, perché io voglio stare bene. Io voglio la gioia. Ed è la chiave per avere gioia. Mi dà gioia ricordare, tenere in mente chi sono per Dio in Gesù Cristo. Mi dà gioia capire, ricordando che Dio sta gestendo la mia vita per uno scopo eterno e meraviglioso. Mi dà gioia vedere che Dio veramente sta gestendo i dettagli, veramente e potentemente all'opera, quando io non vedo Lui all'opera. Guardando indietro mi permette di vedere molte cose che non vedevo al momento. Guardando indietro vedo l'infinita sapienza di Dio. Oh Signore, quanto sei saggio che hai. Tu stavi facendo quello, ma non avevo minimamente visto, ma adesso mi permetti di capire quanto sei intelligente. Certo, questo mi dà gioia, capire che questo immenso e infinito Dio è all'opera nella mia vita e mi ha perdonato per mezzo di Gesù Cristo. Posso avere gioia indipendentemente dalle circostanze se ricordo e ringrazio. E guardando all'opera di Dio, la mia fede per il futuro viene fortificata. E ricordando i miei peccati mi protegge, mi fa vedere la grandezza del perdono e mi fa evitare le false promesse del peccato. Prendete tempo, non 20 minuti. Prendete tempo. Tieniti un quaderno di ricordi che cresce negli anni. Tieniti un traguardo di ricordi e fa sì che è un posto dove ci vai per avere pensieri giusti e veri. Grazie Dio che c'è da ricordare. Signore, io ti ringrazio che c'è da ricordare. Oh, quanto spesso purtroppo viviamo da stolti, focalizzati su oggi, o sulle false promesse del peccato, o sui problemi che passeranno, e non focalizziamo su chi sei, e su quello che hai fatto, e su quello che ci hai dato, e le meravigliose promesse. Oh Padre, quanto spesso viviamo male quando avremmo potuto vivere bene. Perdonaci. Quanto spesso viviamo non dandoti la gloria di cui sei degno, non ringraziandoti nonostante che tu meriti e comandi quello, perché siamo troppo presi. Oh Padre, perdona la nostra stoltezza. Scuoterci. Io prego che ognuno di noi, perché serve a ciascuno, chi tanto, chi poco, ma ti prego che ciascuno di noi possa ravvedersi di non aver scelto di pensare a quello per cui può ringraziarti, di non aver pensato alle cose vere e di qualche virtù e degna di lode. Perdona la nostra stoltezza, vogliamo cambiare direzione, vogliamo pensare alle cose giuste. Perché io per uno, e credo tutti, io voglio la gioia che c'è quando i pensieri sono quelli giusti. Grazie per Gesù Cristo, perché è per mezzo di Lui che c'è il perdono. È per mezzo di Gesù Cristo che abbiamo le promesse sicure, perché tutti hanno il loro sì in Gesù Cristo. Abbiamo libero accesso al trono della grazia per mezzo di Gesù Cristo. Siamo giustificati in Cristo. Cristo è la nostra speranza. Grazie per Gesù Cristo. Grazie per gli intervalli di tempo che ci aiutano a contare i nostri giorni. Vogliamo vivere in attesa di quando i giorni finiranno, quando Gesù ritornerà. Ti ringrazio per Gesù Cristo e la tua cura per noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.